Buonasera ancora a tutti. Vogliamo ancora metterci in cammino questa sera? Stiamo frequentando un po' alcuni dei luoghi della Passione. E questa sera, lo vediamo, ci troveremo sul Golgota, un po' al cuore dei luoghi in cui riconosciamo l'esperienza del dono, l'esperienza forte della vita. Settimana prossima, giovedì prossimo, ci fermeremo ancora sì su alcuni luoghi, ma lo faremo lasciandoci guidare da alcune immagini tratte dalla storia dell'arte, e così visiteremo alcuni dei luoghi in questo modo. E quest'oggi ci troviamo proprio un po' al cuore del cammino e lo facciamo come sempre con la preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai, e canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nasce.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto, o mio Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Dal libro della Genesi. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e la tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra». Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo».
Questa sera la casa di Dio è la porta del cielo. La troviamo in un luogo particolarmente drammatico. La troviamo sul Golgota, che lo dicevamo prima, rimane un po' al cuore della nostra esperienza cristiana. Il profilo topografico del Golgota, tracciato dagli evangelisti, è decisamente meno poetico di quanto immaginiamo, ma corrisponde maggiormente a verità. Se qualcuno di noi ha avuto occasione, e penso che molti di noi l'abbiano fatto, di visitare Gerusalemme, il Calvario, e di sostare sul Calvario, sul Golgota, ha potuto in qualche modo prenderne visione e anche solo intuire quello che stiamo dicendo stasera. Marco scrive in modo stringato: «Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio». Giovanni precisa che Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, e fornisce una descrizione dell'ambiente circostanze. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. E un altro particolare ci offre Giovanni. Il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. La lettera agli Ebrei scrive: Gesù subì la passione fuori dalla porta della città. I passanti lo insultavano, ricorda Marco. Gesù è stato crocifisso fuori dalle mura della città, in un luogo chiamato in ebraico Golgota, che vuol dire cranio. In quel posto dove i romani eseguivano le sentenze capitali, lì si trovava anche un giardino e un cimitero con le tombe scavate nelle pareti rocciose. Le fonti bibliche non parlano di un monte. Il Golgota è piuttosto un luogo dove è stata innalzata la croce di Gesù e dove il suo corpo è stato deposto nella tomba. Più tardi, sulla scorta della Vulgata di San Girolamo, il termine latino calvario, calvus, calvo, ha sostituito il semitico cranio. Il luogo nel quale Gesù muore e dove poi sarà sepolto è un luogo che porta in sé il sapore della morte e del rifiuto della vita e dell'umano giocato fino in fondo, luogo delle esecuzioni e delle morti violente, della raccolta dei malfamati sui quali ricade la giustizia, della vincita del potere straniero, capace di imporre il proprio potere pura forza di violenze perpetrate, luogo della maledizione di Dio su chi pecca contro la legge, luogo di dannati. Fa impressione pensare un po' a tutto questo. Il Golgota, appunto, è il luogo normale delle esecuzioni capitali. Tra l'altro lo sappiamo, per sé la croce, almeno così sembra, perché qualcuno sosterrebbe che anche prima dei romani fosse stata usata, ma sembra che fosse stata importata direttamente da loro ed era, lo vedremo, era la morte, era il supplizio per gli schiavi, per gli ultimi, per chi non aveva diritti. La morte in croce è morte ignominiosa, vergognosa, crudele, mors turpissima, la dichiara Tacito. Cicerone sostiene che di essa non vale la pena neppure di parlare tra uomini liberi. Il suo pensiero deve essere tenuto lontano. Essa raccoglie in sé molti strappi all'umano. È disumana in tutti i sensi e consegna giudizi di valore netti sul condannato. La morte per crocifissione aveva carattere pubblico e dimensione sociale. Il condannato doveva egli stesso portare la trave trasversale attraverso le vie della città, dal tribunale al luogo del supplizio, fuori città, e questo sotto gli scherni e i dispetti della folla. La crocifissione avveniva normalmente lungo le strade o su colline, sempre alla vista di tutti. Una morte così non implicava solo torture atroci, vergogna e fallimento personale, ma anche esclusione dalla società, con tutte le conseguenze psicologiche anche per il condannato che questa scomunica includeva. Nel mondo ebraico portava in sé il sapore della maledizione divina, come sentenzia il libro del Deuteronomio. Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Il togliere Gesù dalla croce in fretta, lo sappiamo dai racconti dei Vangeli, avviene certo perché inizia il grande sabato, ma avviene anche in obbedienza a questa norma esplicita del Deuteronomio. Condannato appeso non deve rimanerlo per la notte, perché contamina, perché è maledizione. Paolo lo riprenderà con particolare intuito, dicendo che Gesù diventa maledizione per noi, porta in se stesso la maledizione della legge. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Particolarmente forte, Paolo. In alcune espressioni è lapidario e ti porta al cuore delle questioni. Lì dove, se ci pensi bene, ti viene proprio anche da tremare. E ancora lui parlerà dello scandalo della croce. Noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. La croce è stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei, è in ogni caso realtà incomprensibile, ributtante, sia per i pagani che per gli ebrei. È comprensibile che questi ultimi non siano per nulla preparati a riconoscere come Messia un crocifisso. La morte in croce è piuttosto per loro il segno più esplicito, la conferma del fatto che Gesù è rigettato da Dio, è rifiutato da Lui. Possiamo immaginare che per Gesù stesso la consapevolezza della morte in croce abbia portato con sé l'entrata nella notte del silenzio di Dio. Una notte terribile, che culminerà nel grido del crocifisso appena prima della morte, Eli, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Proprio qui, però, l'interpretazione credente vede l'esprimersi più chiaro del dono di Dio, nell'offerta che Gesù fa di se stesso all'uomo in nome del Padre, mostrando così la tenerezza e la vicinanza unica del Padre a ogni uomo, a iniziare proprio da chi sta mettendo in croce Gesù. Non per nulla Luca porrà proprio qui sulla croce la parola del perdono da parte di Gesù nei confronti dei suoi crocifissori, e Paolo contempla stupito il darsi dell'amore di Dio in Gesù sulla croce. La croce è la bellezza di Dio. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, etere non cantabo. Misericordias Domini, in etere non cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
E vorremmo adesso entrare dentro il racconto della crocifissione e della morte di Gesù. Lo faremo lasciandoci guidare da Matteo, il Vangelo che ci accompagna quest'anno, e la passione secondo Matteo è il testo che ascolteremo il giorno della Domenica delle Palme. Quindi ci sembrava bello allora lasciarci guidare proprio da questo testo, anche questa sera come le altre. E sappiamo un po' tutti, perché l'abbiamo già percorso, questo testo, che il testo del Vangelo che racconta della morte di Gesù è piuttosto sobrio e privo di particolari che a noi farebbe piacere accostare. Vuole, più che raccontare la morte di Gesù, più che descriverla, vuole consegnarcene il significato, mettendo insieme in evidenza, soprattutto nel testo di Matteo, l'identità di Gesù. E allora lo ascoltiamo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo dicendo: «Tu, che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene». Ha detto infatti: «Sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.
Il testo l'abbiamo ascoltato. Inizia con un cammino mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone. Un cammino essenziale che porta fuori dalla città e che domanda subito condivisione forzata per Simone, ma condivisione. Egli, l'uomo che suo malgrado è chiamato a portare la croce, fin dall'inizio del cammino, dice del coinvolgimento dell'uomo, del coinvolgimento di ciascuno dentro la vicenda di Gesù e insieme del coinvolgimento di Gesù dentro il dramma dell'uomo di sempre. Altri sul Golgota condivideranno in maniera più radicale ancora questa vicenda. I due ladroni, meglio, avranno l'avventura di vedere condivisa, loro malgrado, la loro vicenda. Sorte dell'uomo, quella di trovarsi tra i piedi il crocifisso. Sorte, a maggior ragione, del discepolo, invitato a mettersi dietro i passi di Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E lo ricordiamo anche l'invito di Gesù a Simone, a Pietro, a mettersi dietro a lui, Satana. E poi il racconto, l'abbiamo sentito, continua sobriamente. E la descrizione del momento della crocifissione è persino rapida. Non si sofferma su particolari cruenti o doloristici. Giunti sul Golgota, a Gesù viene offerto un leggero narcotico, come si usava, per alleviargli le sofferenze della crocifissione. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere, dice il testo. La descrizione che Matteo fa della bevanda, vino mescolato con fiele, collega chiaramente questo momento al Salmo 69. Hanno messo nel mio cibo veleno, tradotto nella versione dei 70 con il corrispettivo di fiele, la stessa parola utilizzata da Matteo. E quando avevo sete mi hanno dato aceto. La seconda parte di questo versetto si avvererà immediatamente prima della morte di Gesù, quando uno dei presenti gli offrirà dell'aceto da bere. L'intero salmo, che viene continuamente citato nei testi che abbiamo ascoltato, è un canto di dolore, un lamento, una preghiera brutalmente sincera, in cui il salmista si rivolge a Dio dal baratro dell'angoscia e della solitudine. Salvami, o Dio. L'acqua mi giunge alla gola, affondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno, sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Tu sai quanto sono stato insultato, quanto disonore, quanta vergogna. Sono tutti davanti a te i miei avversari. L'insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. L'atmosfera del lamento biblico attraverso tutta questa parte del racconto della passione, a portare a compimento le scritture, non sono solo le parole e i gesti di Gesù, ma anche la sua unione alle sofferenze dei giusti di Israele, che avevano fedelmente sopportato le prove della loro vita e della loro fede, e che trovano nei Salmi la loro espressione più viva. E penso sia bello sentire dentro queste espressioni il cammino e il grido delle tante figure dell'Antico, del Primo Testamento, ma anche i tanti volti, le tante storie, le tante vicende delle persone anche accanto a noi o che comunque abitano il nostro pianeta e che portano profondamente in sé l'esperienza del dolore, della morte, della persecuzione, della prova, della guerra, della violenza. Il crocifisso è capace di raccoglierli in sé.
Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo.
Il momento preciso della crocifissione non viene neppure raccontato, non viene raccontato esplicitamente, è affidato a una subordinata che rimanda subito alla divisione dei vestiti del condannato che i soldati stanno eseguendo. Giunti al luogo detto Golgota, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti. Particolare questo, che rimanda ancora un salmo che attraversa tutta la passione e morte di Gesù, il Salmo 22. Arido come un coccio è il mio vigore. La mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda. Mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare, mi osservano. Si dividono le mie vesti. Sulla mia tunica gettano la sorte. Questa drammatica e splendida preghiera dell'Antico Testamento ha un ruolo importante nel racconto della passione secondo Matteo. Oltre al riferimento alla divisione dei vestiti, anche particolari come lo scuotere il capo di coloro che scherniscono Gesù, il riferimento al fatto che egli avrebbe detto di essere figlio di Dio, il suo grido sulla croce, sono tratti da questa angosciante preghiera di fede e di tormento. La struttura stessa del Salmo ha influenzato fortemente la stesura del racconto della morte di Gesù. Il Salmo inizia con il grido di angoscia e di desolazione, per giungere poi a un senso profondo di fiducia in Dio, una fiducia che caratterizzerà oltretutto l'atteggiamento di Gesù in croce. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Intanto, nel racconto, segue il rimando al motivo della condanna di Gesù, con l'apposizione del titulus, che rimanda per l'Evangelista all'identità di Gesù, e per completare la scena, la presentazione, stavolta citata direttamente, della crocifissione dei due ladroni o ribelli, e l'inquadratura dei soldati che, seduti, gli facevano la guardia. Ormai la scena è compiuta, è completa, anche se essa resta in movimento, perché subito lo sguardo è rivolto alla triplice tentazione che attanaglia Gesù a ondate successive, in un avvicinamento sempre più prossimo al crocifisso da parte delle diverse persone che stanno attraversando o abitando il Golgota in questo momento. Prima quelli che passavano di lì, poi i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, infine i ladroni crocifissi con lui, che lo insultavano allo stesso modo. Qui Matteo è molto abile nel costruire la scena e nel fermarsi progressivamente ad avvicinarci al crocifisso. Appunto parte da quelli che stanno passando e poi dai capi che stanno lì sotto e addirittura poi ai malfattori che stanno accanto a Gesù in un crescendo di tentazioni proposte a Gesù. Qui sarà più esplicito Luca da questo punto di vista, ma pure Matteo conosce la stessa struttura. Quelle tentazioni che nel deserto sono state poste a Gesù, ritornano qui, sulla croce. La tentazione che aveva attraversato i primi passi di Gesù giunge anche a concluderli. La richiama in maniera esplicita la prima delle affermazioni sarcastiche: se tu sei figlio di Dio. Al cuore delle tentazioni rimane la domanda a Gesù di salvare se stesso, scendendo dalla croce. Mostri il suo essere il Messia, colui che salva. Sono queste provocazioni e prova della sconfessione di Gesù da parte di Dio. Gesù è davvero rigettato, appeso al legno, fuori dalla porta della città, maledetto. E qui il tentativo continuo, no? di portarsi su Gesù e di domandare, di mostrare ciò che è, colui che salva. E non è capace di salvare se stesso. È la prova più inconfutabile che è nell'errore, è la prova più esplicita che è abbandonato da Dio. Quella pretesa di donare vita non ha posto. egli non è capace di dare vita a se stesso. Egli non darà nessuna risposta, se non quella di rimanere sulla croce, dando corpo alle scritture citate anche in questi affondi ed abitando fedelmente e drammaticamente il silenzio di Dio. E in questo atteggiamento continuerà a testimoniare il dono di sé, vissuto fin dall'inizio del suo ministero e che trova qui sulla croce il pieno compimento. Egli dà forma a ciò che già aveva sempre consegnato ai suoi. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E nell'ultima cena l'aveva raccolto nei gesti compiuti. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Gesù non salva se stesso, dona la propria vita. E proprio così diventa il luogo nel quale ci è possibile incontrare la forza e la bellezza dell'amore. Così salva se stesso e noi, donandoci di poter sperare sempre nell'amore, in un amore che non ha confini, nel dono di sé come strada aperta per la vita, nel regalo che egli fa di se stesso e che ci consegna come strada aperta per la vita. Così salva se stesso.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Il dramma della passione si sta ormai avviando verso la sua consumazione. Siamo al cuore del giorno, all'ora sesta, e una tenebra greve, pesante, scende sul Golgota, protraendosi fino alle tre, l'ora nona. Non si può qui, se si è un po' abituati, se si è un po' avvezzi alle scritture, non pensare alla tenebra predetta minacciosamente per la fine dei tempi, mentre l'umanità assiste al passare dall'era vecchia e sente i dolori del parto di quella nuova. Gesù aveva descritto la visione di quel caos quando parlava ai discepoli della fine dei tempi. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Non risparmia qui Gesù la citazione di antichi profeti, in particolare di Amos: in quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. E probabilmente sullo sfondo ricorda le piaghe d'Egitto nel libro dell'Esodo, quando Mosè stende la mano e vennero dense tenebre su tutta la terra d'Egitto per 3 giorni. Comunque, l'Evangelista descrive un'atmosfera di maestosa minaccia insieme di compimento della storia. Il momento decisivo della storia del mondo è venuto. Quel silenzio unico e assoluto, quella tenebra, viene rotta dal grido assordante dell'uomo della croce. Egli dà voce e corpo ancora al Salmo 22. Matteo ne presenta il versetto di apertura, prima in ebraico, Eli, lema sabachthani, e poi nella lingua corrente, il greco, nel quale è scritto il Vangelo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? In questo modo Matteo dà forma al dramma dell'uomo della croce, abitato dal silenzio di Dio e mosso insieme dalla fiducia in Lui, che continua ad essere teneramente e drammaticamente il Dio mio. E sul grido di Gesù, Matteo fa scendere il silenzio. Gesù, di nuovo, gridò a gran voce ed emise lo spirito.
No, credere a Pasqua non è giusta fede. Troppo bello sei a Pasqua. Fede vera è al Venerdì Santo, quando tu non c'eri lassù. Quando non una eco risponde al tuo alto grido e a stento il nulla dà forma alla tua assenza.
A questo punto Matteo affastella alcuni fatti che dicono il senso di ciò che sta avvenendo. L'alleanza nuova, il compimento della storia, il riconoscimento da parte dei pagani, oltretutto, dell'identità di Gesù. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono, uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il tempo si è compiuto, i segni della fine dei tempi si rincorrono, l'alleanza nuova si è stipulata e la croce porta in sé già Pasqua, il dono della vita, è già parto del mondo nuovo, che si sta già mostrando e che tra poco nel corpo del risorto si consegnerà nella sua bellezza. Al cuore di tutto questo sta Lui, il crocifisso, figlio di Dio donato all'uomo, ormai riconosciuto nel suo donarsi, anche se soltanto dai pagani immediatamente, non in altri luoghi che qui, d'altra parte, può essere riconosciuto. Qui si consegna il suo dono, pienamente. Da lontano, a condividere la scena, le donne che osservano, guardano e rappresentano un po' tutti noi in questo, ci consegnano i loro occhi per questo e intanto preparano l'alba.
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
Sembrava bello concludere il racconto della morte di Gesù con questo testo del Cantico dei Cantici, che ci dice della centralità dell'amore. L'amore, appunto, visto e vissuto proprio anche così, soprattutto così. E ci lasciamo guidare, poi ci facciamo prestare le parole da Giovanni Moioli, prete teologo di Milano, morto qualche anno fa. Signore, vorrei vedere te, vorrei vedere quello che tu sei, vorrei vedere quello che tu dici, vorrei capire le ragioni che ti conducono ad agire così. Signore, la realtà sei tu, il crocifisso, le tue ragioni, le ragioni della tua croce. Signore, questo è ciò che voglio capire. La mia verità sei tu, la mia legge sei tu, la mia libertà sei tu, la mia giustizia sei tu e non io.
Misericordias Domini, in etere nun cantabo. 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 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Dito che tu non saresti più stata sua. E questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo. E quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.